A Saint-Rémy, in Provenza, Van Gogh ha vissuto l'esperienza del ricovero volontario nell'istituto di cura per le malattie mentali di Saint-Paul-de-Mausole. È un vasto complesso architettonico di origine romanica, posto sotto la piccola catena montuosa delle Alpiglie, dalla cui cima lo sguardo, nelle giornate limpide, spazia fino alla costa del Mediterraneo. Lasciando quella terra il 16 maggio 1890, per passare 3 giorni a Parigi dal fratello Theo e poi dirigersi a Auvers, dove chiuderà la sua vita, Vincent sente di aver concluso un suo percorso di cura e del resto il direttore della clinica, il dottor Théophile Peyron, lo congeda come persona guarita. Così si legge infatti, ancora oggi, nel registro degli ammalati, conservato negli archivi della struttura. Sono Marco Goldin e vi do il benvenuto. Gli ultimi giorni di Van Gogh è un podcast in 5 puntate, prodotto da Linea d'Ombra, liberamente tratto dal mio romanzo omonimo, edito da Solferino. Libro da cui discende anche lo spettacolo, con le musiche di Franco Battiato, che sarà nei teatri italiani a partire da novembre 2022. Le musiche che accompagnano questo racconto sono di Remo Anzovino. Buon ascolto. Il 29 aprile 1890, Vincent scrive al fratello da Saint-Rémy, annunciandogli che sta per partire la 7ª e conclusiva spedizione di quadri dalla Provenza, quella che comprende più o meno tutte le copie tratte da Millet, eseguite nel periodo dell'ultima crisi nervosa, pochi mesi prima, quando il direttore della casa di cura lo obbligò per diverse settimane in camera. Van Gogh abbandona il sud con il desiderio crescente di tornare al nord, per incontrare i paesaggi che hanno segnato la sua giovinezza. È stato quasi sopraffatto dal colore e dalla malinconia, ma ha dentro di sé la volontà di dipingere come mai gli era accaduto prima, mettendo a frutto l'esperienza straordinaria vissuta tra Arles e Saint-Rémy, con luci e colori per lui nuovissimi e desiderati. I piccoli quadri con i ricordi del nord, che sono reminiscenze del suo Brabante, sono anche il segno in immagine di una definitiva trafittura dell'anima, che chiama altrove per colmare una distanza. È il senso della giovinezza perduta, un suono che è come un rintocco. Le lettere finali di Vincent a Theo dalla Provenza sono tutte struggenti. Mentre fa il bilancio di oltre 2 anni vissuti nel sud, assapora il ritorno alle terre del nord, a quei cieli diversi. Scrive così, a poco più di 2 mesi dalla sua morte. Voglio cambiare a qualunque costo. Il mio desiderio di partire da qui ora è assillante. Sono quasi sicuro che nel nord mi riprenderò presto, almeno per un tempo sufficientemente lungo, anche se vi sarà la possibilità di una ricaduta tra qualche anno, ma non immediatamente. Sarebbe ingeneroso per me parlare male del sud. E ti confesso, Theo, che è con grande tristezza che gli volgo le spalle. Ma sì, questo viaggio è davvero finito. I 3 giorni che Van Gogh trascorre a Parigi, il 17, 18 e 19 maggio 1890, nell'appartamento di Pigalle dove vivono il fratello Theo e la moglie Jo, sono pensati come un intermezzo e niente di più. Non ama la città, ama invece la campagna. Non vuole incontrare nessuno dei tanti artisti che in quel momento sono presenti a Parigi, a cominciare da Paul Gauguin e Émile Bernard. Visita una mostra di alcuni artisti che si erano staccati dal salon ufficiale, nella quale è molto colpito dal grande quadro Inter Artes et Naturam di Puy de Chavannes, il cui ricordo lo accompagnerà nei giorni finali a Auvers. Si reca poi anche da Tanguy, il venditore di colori e corniciaio, per controllare come siano conservate le sue tele, quelle che non possono trovare posto a casa del fratello. Si commuove con Teo davanti alla culla dove dorme il piccolo Vincent, il nipote che porta il suo nome, nato alla fine di gennaio. A lui aveva dedicato un quadro meraviglioso, con i rami bianchissimi di un mandorlo in fiore, sospesi a galleggiare su un cielo che era come un'apparizione divina, tutto un azzurro clamante. Una mattina di febbraio, con il cielo terso e freddo, era uscito dalla casa di cura per dipingere questa tela. La mattina del 20 gennaio Van Gogh prende il treno da Parigi per Auvers, un villaggio lungo il fiume Oise che da decenni era uno dei centri prediletti per gli artisti. Dapprima la generazione di Corot e d'Aubigny, che tra l'altro aveva lì una casa, e poi quella di Cézanne e Pissarro. Proprio quest'ultimo, già da mesi, aveva raccomandato quel luogo a Theo, per la presenza di un medico un po' particolare, il dottor Paul Gachet, che si sarebbe dovuto prendere a cuore la salute di Vincent. Con il linguaggio di oggi si potrebbe dire che Gachet operava affidandosi alla medicina naturale. Tutti i pittori gli davano quadri in cambio delle cure, cosa che lo fece diventare un importante collezionista, assieme a ciò che comunque veniva acquistando, soprattutto degli impressionisti e anche del loro fratello maggiore, Édouard Manet. Van Gogh si comportò nell'identico modo e di più Theo, subito dopo la morte del fratello, chiese a Gachet di scegliere altri quadri per l'aiuto che aveva dato. Il medico non si fece pregare, tanto che un'ulteriore dozzina di tele, da lui scelte con occhio avveduto tra le più importanti, entrò allora nella sua collezione. Gachet viveva assieme ai due figli, Marguerite e Paul, in una bella casa a tre piani che era stata precedentemente una scuola. Si trovava al centro di un grande giardino su due livelli, in un vicolo stretto in salita. Si incontrava, e si incontra tuttora, dopo essere passati accanto al castello di Auvers, una costruzione seicentesca che apparirà un'unica volta nell'opera di Van Gogh, in un quadro della fine di giugno. Soprattutto nel primo mese vissuto lì, sarà il dottor Gachet il riferimento fondamentale per Vincent, anche con i ripetuti inviti domenicali a pranzo, che però egli riteneva eccessivamente pesanti, frutto addirittura di 5 portate. Le settimane iniziali trascorse nel villaggio sono quelle in cui il pittore sta meglio, poco o per nulla preda della consueta malinconia. È pieno di vita, la pittura gli sgorga dalle mani e dagli occhi, la sente salire dalle profondità dell'anima. Si rivolge al nuovo paesaggio come a una pagina del suo destino, perfettamente compiuto. Per Van Gogh è il ritorno alla terra, alla madre terra come chiusura di un cerchio di vita, il canto finale, l'immersione nell'universo. Egli sublima, a Auvers, quel senso della natura che era diventato la sua religione. La locanda che Gachet aveva scelto per il soggiorno del pittore era l'Auberge Saint-Aubin, che però Vincent trova eccessivamente caro, non volendo pesare sul fratello con i 6 franchi al giorno che la proprietaria chiedeva. La scelta di Van Gogh cade quindi sull'Auberge Ravou, una pensione che si affaccia sulla piazza del municipio. Gestita da Arthur Gustave Ravou e dalla moglie, arrivati da Parigi con i 2 figli 2 anni prima, sarà il luogo dove Vincent vivrà fino all'ultimo giorno. Fino alla sua morte, avvenuta nella piccola stanza di sottotetto. A disposizione dei pittori che vi soggiornavano c'era anche, sull'arretro della locanda, un atelier che lo stesso Van Gogh utilizzerà più volte. Ciò che la colpisce maggiormente nei primi giorni sono i castagni in fiore lungo i viali, che dipingerà, e ancor di più i vicoli stretti con le case dai tetti di paglia e ardesia. Questo gli ricorda il Brabante nel quale era nato e dove non aveva mancato di realizzare alcuni quadri con le case dei contadini. Cammina molto e conduce una vita regolare, alzandosi talvolta ancor prima dell'alba, dirigendosi verso la campagna per poi tornare per il pranzo alla locanda dei Ravù. Nel pomeriggio riprende a camminare, oppure si ferma nell'atelier a dipingere. Nel tardo pomeriggio capitava di vederlo con il suo cavalletto in mezzo alla natura. Il paesaggio attorno a Auvers gli piace, gli appare decisamente più colorato di quanto avesse immaginato e ritiene che la sua pittura ne trarrà giovamento. Auvers è la ricerca di un equilibrio, anche perché Vincent è felice di non essere più lontano da Theo, da sua moglie Jo e dal piccolo nato da poco. Così anche la sua pittura, nelle prime due settimane, dimostra di legarsi maggiormente alla verità della terra, come a sentirne la potenza ancestrale. Tutto funziona benissimo. A Theo scrive: vivo la giornata. Il tempo è così bello. Di salute sto bene. Vado a dormire alle 9 e mi alzo quasi sempre alle 5. Il dottor Gachet dice che la malattia non tornerà e che ora va tutto molto bene. Le prime due settimane di permanenza a Auvers si chiudono con alcuni capolavori, e precisamente le due versioni del ritratto dello stesso Gachet e l'immagine meravigliosa della chiesa del paese. Nella resa dei volti Van Gogh cerca quello che definisce il ritratto moderno. Al di là della precisa riconoscibilità fotografica, cosa che effettivamente quasi sempre aveva deluso i suoi modelli. Ma non il dottor Gachet, che anzi ritrova in quelle due versioni la stessa nota malinconica che lo dominava. Si trattava, sempre secondo le parole del pittore, di rendere le nostre espressioni passionali, impiegando come mezzi di espressione e di esaltazione del carattere la scienza e il gusto moderni del colore. La chiesa di Auvers è invece un'apparizione. Van Gogh per dipingerla ci ha girato intorno, lentamente, tra un poco d'erba, sassi bianchi e alberi bassi, fino all'abside sul retro. L'ha guardata a lungo da quella posizione, già pensando che proprio da lì l'avrebbe dipinta. Attraverso le grandi vetrate, il cielo gli deve essere sembrato specchiarsi e poi dilagare tra le navate. Un azzurro di una profondità inaudita e insieme semplice. Quei vetri come occhi di mare, come quando non si sente più la differenza tra il cielo e l'acqua. Le prime due settimane a Auvers si chiudono dunque così per Vincent Van Gogh, nella piena felicità della vita e della pittura, nella consapevolezza che la sua malattia malinconica, almeno per il momento, sia solo un ricordo.
Avete ascoltato la prima puntata di Gli ultimi giorni di Van Gogh, un podcast di Marco Goldin liberamente ispirato al suo romanzo omonimo, edito da Solferino. Da questo libro anche lo spettacolo, con le musiche di Franco Battiato, nei teatri italiani da novembre 2022. Il podcast è prodotto da Linea d'Ombra, musiche di Remo Anzovino, registrazione e sonorizzazione di Federico Pelle.